Benvenuti a questa nuova puntata delle corrispondenze operaie a cura della redazione di Resistenza, mensile del Partito dei Clark. In questa puntata la lettura di un articolo dall'ultimo numero, la lettura dell'intervista a Luigi Sido del sindacato lavoratori in lotta ed alcuni estratti tratti dal libro I consigli di fabbrica negli anni 70, di cui consigliamo l'acquisto.
Non si può ma si deve qua, non ce vo', ce vo'. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può ma si deve qua, non ce vo', ce vo'. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo mo'.
La vita a volte è strana, lo sai com'è che va. Chi incudine le prende, chi è martello le dà. E non conta se sei parte di una grande moltitudine. Chi incudine le prende, anche se non lo sa. Dice strano non sapere che stai prendendo botte, ma se ci pensi non è meno strano di votare chi ti fotte. Tu l'hai fatto, Brett. Volevi essere martello, ma sei incudine e il resto va da sé.
Va da sé che se le regole le fate voi, va da sé che se le banche le fondate voi, va da sé che se le notizie le date voi, va da sé che se la polizia protegge voi, va da sé che tutto il meccanismo va da sé. Fino a che quello che non si può la gente deve, e si incrina l'incudine e saltano le regole, e cazzo pure questo va da sé.
Non si può ma si deve qua, non ce vo', ce vo'. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può ma si deve qua, non ce vo', ce vo'. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo.
A volte strana, in stato d'emergenza, è come un terremoto, forza alla convivenza, e nessuno tornerà mai più al suo punto di partenza. La vita a volte è strana, in stato d'emergenza, che sei disposto a perdere, che cosa puoi cambiare? Su queste in emergenza le domande che ti devi fare, poi non trovi mai il tempo per rispondere. Accade tutto in fretta e tu ti devi muovere.
E più ti muovi rapido, meno ti fai tracciare, però più difficilmente trovi il tempo per pensare. Allora non ci pensi più, come se scegliessi tu, si può solo andare su e continui a ripeterlo man mano che vai giù. Rima dopo rima vado giù, la strofa sta finendo, vado giù, ma cado sorridendo e vado giù tranquillo, perché dopo ogni strofa viene sempre il ritornello.
Non si può ma si deve qua, non ce vo', ce vo'. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può ma si deve qua, non ce vo', ce vo'. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo.
Ci vuole, ci vuole, è come le cicale. Ci vuole, ci vuole, ci vuole, tre volte ci vuole. One for the money, two for the show, e tre perché qua giù chiaramente zana pochio. Tiene a mente facchio, veramente faccio. Piovono le rime con il tempo nell'intreccio. Non mi sticcio, ciccio. Ognuno trova il modo suo di uscire dal pasticcio.
E io c'ho solo roba buona, puro stile, zero scuola. 30 anni di tombino, fan di mena pantegana. Fatta è finita, ma falla finita. Fra tempo va a parlare con te, da me non ce ne sta. Sto cercando l'uscita, è la sola via d'uscita che da sempre mi è riuscita. E a Lucca gridare fuori tutta la mia rabbia e uscire dalla gabbia è la mia priorità.
Non si può ma si deve qua, non ce vo', ce vo'. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può ma si deve qua, non ce vo', ce vo'. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo mo'.
Puede, pero se
99 posti in stato d'emergenza per il 2013.
No se puede, pero se debe. No se puede, pero, pero.
99 posti in stato d'emergenza, esattamente con Matteo.
No se puede, pero, no se puede, pero se debe. No se puede, pero, cabrón.
Se c'è chi la promuove, la mobilitazione cresce e si sviluppa. Trattare dello svolgimento del 19° congresso della CGIL è un buon modo per parlare della situazione politica del nostro paese e delle condizioni della lotta di classe in corso. Non perché oggi sia possibile trovare dentro la CGIL il fulcro della lotta di classe in corso, ma perché più di altri grandi eventi politici, questo permette di vedere all'opera i promotori, sia protagonisti che gregari, del nuovo patto di unità nazionale che si va delineando. Omissioni di comodo. Il 17 marzo Giorgia Meloni ha parlato dal palco in un clima tra virgolette surreale. Spiegheremo più avanti il virgolettato. Tralasciamo i passaggi in cui, rivendicando tutte le misure che pur timidamente la CGIL le contesta, ha risolutamente affermato che non c'è alcun margine di manovra per cambiare la politica del suo governo. Le cose davvero importanti del suo discorso sono stati i valori e i principi che ha richiamato e gli argomenti elusi, cioè le cose che non ha detto. Riguardo ai valori e principi, le cose importanti sono state due: il richiamo all'unità nazionale e la meritocrazia. Giorgia Meloni ha chiamato la CGIL a collaborare per consentire al paese di superare questo momento difficile. Se fosse possibile fare un viaggio nel tempo, sentiremo le stesse parole: unità nazionale e bene comune superiore, pronunciate dai portavoce della classe dominante, ogni volta che si preparavano a fare delle masse popolari carne da macello e da cannone. Sono i valori che la classe dominante ha usato per portare sul fronte della prima guerra mondiale milioni di proletari ad ammazzare e a farsi ammazzare. Sono i valori dietro cui si è nascosto Mussolini, prima per schiacciare con lo squadrismo il movimento operaio e poi per trascinare il paese nella seconda guerra mondiale. Sono il paravento con cui la borghesia imperialista pretendeva sacrifici necessari a far fronte alla crisi e a sostenere la ripresa economica. Pretesto con cui il regime DC, con la collaborazione del PC di Berlinguer e della CGIL di Lama, ha chiamato a combattere il terrorismo degli anni 70 e 80. Passaggio non a caso, richiamato dalla stessa Meloni: uniamoci contro la violenza politica degli anarchici e dei brigatisti. E ancora, la chiave usata per portarci in Europa. Più recentemente, unità nazionale, bene comune superiore, la salute pubblica, sono stati il cavallo di Troia con cui la classe dominante ha portato a fondo attacchi contro i diritti dei lavoratori, come l'imposizione del Green Pass sui posti di lavoro, e contro i diritti costituzionali, divieti di manifestazione e circolazione, oltre che lo strumento usato per speculazioni di ogni tipo. Veniamo alla meritocrazia, argomento trattato ovviamente insieme alla spiegazione dell'abolizione del reddito di cittadinanza. Il governo non può permettere che chi abbia il lavoro campi grazie a un vitalizio. Ne va, secondo Giorgia Meloni, della dignità di chi il vitalizio lo percepisce e chi si ritrova, magari dopo 3 anni, ad essere più povero di prima se viene abolito. Anche in questo caso qualcosa è già visto. Premiare chi se lo merita, a giudizio dei padroni, è un vecchio adagio che accompagna costantemente la guerra fra poveri. Chi non sa tirarsi fuori da solo dalla miseria e dalla precarietà, ma nel discorso manca sempre che è possibile farlo solo a spesa di altri proletari, allora è uno che non merita altro che miseria e precarietà. Crepi pure, quindi. Nel quadro di questi valori e principi di riferimento, le cose non dette da Giorgia Meloni sono tuttavia quelle più importanti. In particolare 3. La guerra. L'Italia è un paese in guerra a tutti gli effetti. Il 14 marzo succede il Mar Nero, un caccia russo ha abbattuto un drone USA. Quel drone è partito dalla Romania, esattamente come il gasdotto Nord Stream 2 è stato sabotato da un gruppo terrorista pro-Ucraina. Le fonti USA mentono. In verità quel drone è partito da Sigonella in Sicilia, alla pari di tutti i droni che pattugliano il confine della Federazione Russa. Partono da Sigonella e rispondono ai radar AMMUS di Niscemi, sempre in Sicilia. È solo l'ultimo episodio, in ordine di tempo, che mostra come il governo Meloni presta il nostro paese alle manovre USA contro la Federazione Russa, oltre all'invio di armi, di denaro al governo ucraino, eccetera. Altro che governo sovranista. I salari e le pensioni da fame. Merito, meritocrazia, lavoro, dignità, tutte chiacchiere. Giorgia Meloni si è ben guardata anche solo dal nominare le emergenze economiche in cui vivono milioni di lavoratori con le loro famiglie e milioni di pensionati. Come se fosse naturale e nobile andare a spaccarsi la schiena per 2 spicci. Come se fosse questo a rendere più o meno meritevole una persona. Altro che destra sociale. Vertenze a difesa dei posti di lavoro e aumenti salariali. GKN, Whirlpool Italia, settore bancario, un silenzio assordante sulla difesa dei posti di lavoro e dell'apparato produttivo, altro che Ministero delle Imprese del Made in Italy. Oltre ai silenzi di Giorgia Meloni, a completare il quadro della situazione concorrono altri fattori. La crisi climatica. Il paese è già in emergenza idrica, ma il governo ciancia del ponte sullo stretto di Messina e la regione Veneto procede con l'ostensione di reliquie sacre per invocare la pioggia. Giusto come esempio di quando è meglio l'immobilismo che lascia il dubbio anziché prendere l'iniziativa che conferma la propria inadeguatezza. Il crack delle banche. L'economia nei paesi imperialisti è talmente solida che la prima e principale misura contro l'inflazione, insieme al blocco dei salari, ma l'aumento non è mai stato davvero contemplato, almeno in Italia, cioè l'aumento del costo del denaro provoca il fallimento delle banche, prima negli USA e poi in Svizzera. E a proposito dei soldi che mancano per i servizi, la sanità, la scuola, gli stipendi, giù miliardi di risorse pubbliche per salvarle. Le stragi di immigrati nel Mediterraneo. Il risvolto drammatico del fenomeno, altrettanto tale, di decine di migliaia di persone spinte a lasciare il loro paese per ingrossare le file della carne da macello e da cannone al servizio della borghesia, nei paesi imperialisti. Carovita. Qualcuno parla più del carovita. 2 stipendi non bastano più per comprare una casa. Ormai sono sufficienti giusto per affittarla. Uno stipendio se ne va in affitto e l'altro nelle spese. E le famiglie che non hanno 2 stipendi? Clima surreale. Giorgia Meloni ha parlato in un clima surreale, abbiamo scritto. Cioè che contestazioni quando ha preso il microfono, per il resto un silenzio assordante. Nessun applauso alla fine, ma nessuna particolare manifestazione di sdegno. Solo silenzio. È la precisa fotografia del teatro della politica borghese di questo paese. Descrive più di mille parole cosa intendiamo quando parliamo di governi delle larghe intese. Governano con il sostegno, o almeno l'opportunistico silenzio dell'opposizione. Dove c'è quando si manifesta, quest'ultima si limita alle chiacchiere. In pochi casi sono chiacchiere su temi importanti. Più spesso sono utili solo a deviare l'attenzione dalla lotta di classe. Il tutto è infarcito da vuoti appelli alla democrazia e al dialogo. Salame lecchi e retorica di terzo ordine. È la prova provata che la resistenza, la mobilitazione e la lotta non cadono dal cielo. Non basta che le condizioni di vita e di lavoro siano sempre più infami per far scoppiare la rivolta e, tantomeno, la rivoluzione. Per alimentare la resistenza organizzata, la mobilitazione e la lotta, bisogna che qualcuno la promuova. E lo faccia proprio a partire da quei temi rispetto ai quali sia la classe dominante, tanto nella sua versione di destra che di sinistra, sia i vertici dei sindacati di regime, rispondono con un assordante silenzio. Clima rovente. Non ci interessa affatto accanirci contro il congresso della CGIL, come se il punto più basso raggiunto da questo contraddittorio ma anche glorioso sindacato equivalesse al punto più basso raggiunto dai suoi iscritti. Crediamo sia sbagliato farlo, serve solo ad alimentare disfattismo e disgregazione. Un operaio comune, di fronte agli attacchi che provengono da una parte del sindacalismo di base e dal movimento comunista del nostro paese a chi ancora si ostina a rimanere nella CGIL, non può che reagire con un misto di scetticismo e sconsolata rassegnazione. Ma davvero pensate di poter fare voi, siete quattro gatti, quello che non fa la CGIL con 1 milione di iscritti? Effettivamente, il piano di discussione non deve basarsi sui numeri, deve essere un altro. Nel nostro paese ci sono le condizioni per, e c'è la necessità di una mobilitazione ampia, generale e radicale. Una mobilitazione che i vertici della CGIL non hanno alcuna volontà di innescare e alimentare. In primo luogo perché dovrebbero emanciparsi dalla sottomissione alla classe dominante e in secondo luogo perché, anche se trovassero il modo o il coraggio di farlo, la paura di non riuscire a governarla per intero li paralizza. Aspettare che si muovano, denigrare perché non si muovono, accusare di collaborazionismo, può regalare qualche magra soddisfazione, ma non cambia di una virgola la situazione. La possibilità di cambiare le cose non passa dal convincere i vertici della CGIL, esattamente come non passa dal convincere i governi delle larghe intese a fermare l'attuazione del programma comune della classe dominante, che ora si chiama Agenda Draghi. Passare dal clima surreale in cui tutto è permesso ai padroni e politicanti al clima incandescente in cui sono le masse popolari ad andare alla riscossa dipende dagli organismi operai e popolari. Che siano dentro la CGIL o fuori, dentro i sindacati di base o fuori, che siano composti da gente iscritta al sindacato o meno, che siano o meno composti da gente che ha dato fiducia al Movimento 5 Stelle, al PD o al Partito della Rifondazione Comunista. Tutto questo non ha alcuna importanza. Quello che importa è l'azione, quanto più possibile ragionata e coordinata, degli organismi operai e popolari. Azione collettiva che moltiplichi i risultati di ciò che ognuno fa singolarmente. Alimenti quel processo che colma i silenzi e le omissioni dei politicanti delle larghe intese, dei sindacalisti di regime e ne vanifica la menzogna. L'azione degli organismi operari e popolari è l'alternativa alla surreale situazione di obbedienza e sottomissione che la classe dominante vuole imporre nelle aziende, nelle scuole e nelle piazze.
Dalla parte dell'operaio, per le parte delle tutte, per darci il taglio, per stare calmo, che stare al palmo, non pensare che cambio, che tanto non cambio. Spacca l'opinione, sto stile, né sacca né cravatta né un copione da seguire. La gente non sogna se non riesce a dormire, rimane solo all'interno se non riesce a salire.
Au, dalla parte dell'operaio, da una vita con la gente che va al contrario. Aspettiamo il treno ma sdraiati sul binario, non famo tornare i conti se non famo straordinario. Torno a casa che puzzo de fritto e m'attacco al cazzo se non pago l'affitto. Afflitto un relitto nel mare, senza salvagente qua niente mi può salvare. Cosa vale, cosa non vale, non capire cosa fare qua è cosa normale. Spremuto fino all'osso non mi posso riposare, corro finché posso e ce lo sai che è regolare. Dalla parte del disperato che col sangue ancora paga i conti dello Stato, come un cane per il pane viene bastonato e continua fino a che non viene consumato.
Dalla parte dell'operaio, carte false per esistere da scentaglio. Estate calmo, resta champalmo, non pensare che cambio, che tanto non cambio.
Spacca l'opinione, sto stile, né giacca né cravatta né un copione da seguire. La gente non sogna se non riesce a dormire, rimane giù all'inferno se non riesce a salire.
Veglia presto, ore 7 convocata, appena al tempo dei ripiamme, 7:10 vado a piano in brago, 7:15 arrampicato sull'americana, cambio passo programmato appena trammazzata, 20 metri sotto a me il cantiere prende vita, sotto al sole che te invita, cambia proprio vita, con la gente cerca di una via d'uscita, so cosciente che tanto un aiuto non ci arriva, dalla parte dell'operaio, non da quella di chi parla steso su una sdraio, a bordo vasca se la ride mentre ne dà un paio, il giorno dopo in Parlamento vota un altro taglio, eh sì, dalla parte di chi se fa il culo, antilobby, anticassa, posto in ce n'è per nessuno. A testa bassa dritti contro un muro, non cambiamo, puoi chiamarci lo zoccolo duro.
Dalla parte dell'operaio, carte false per esistere da scentaio. Estate calmo, resta sciampalmo, non pensare che cambio, che tanto non cambio.
Spacca l'opinione, sto stile, né giacca né cravatta è un copione da seguire. La gente non sogna se non riesce a dormire, rimane giù all'inferno se non riesce a salire.
Carico e scarico, furgoni da quando esisto, vado avanti e insisto, fine mese arriva presto. Mi piace, non mi piace, conta questo. Mi fa magna e me ce resto, il resto non fa testo. Dalla parte di chi segue, non di chi comanda, dalla parte di chi insegue una vita più calma. Io c'ho una testa da mantenere salva, qui non c'è festa, c'è una società ingorda che plasma. Anime e vite, ammazza chi pensa, mostro a vita mia come sentenza. Intanto, un altro giorno avanza, ancora chili e sudore per un tozzo di pane in panza. Operaio mod, resistenza, operaio e stop, stop alla pazienza, qui non si aspetta, tocca spigna, oltranza, non c'è sosta, è un'altra giornata intensa.
Dai, muovemo te, dai regà,
dai. Dalla parte dell'operaio, carte false per esistere da scentaglio. Estate calmo, resta sciampalmo, non pensare che cambio, che tanto non cambio.
Spacca l'opinione, sto stile, né giacca né cravatta è un copione da seguire. La gente non sogna se non riesce a dormire, rimane giù all'inferno se non riesce a salire.
Intervista a Luigi Sito, del sindacato Lavoratori in Lotta, sulla mobilitazione per la conquista del lavoro utile e dignitoso a Napoli, dalla metà degli anni 80 e il 2007. Quando è nato il movimento di lotta per il lavoro? Da quante persone era composto? Quali erano i ruoli nel movimento e soprattutto qual era il tuo? Luigi, il movimento di lotta per il lavoro nasce negli anni 80, esattamente nel 1988, dopo due esperienze, quella della rappresentanza sindacale disoccupati, RSD, del 1984 e quella del movimento Banchi Nuovi per il salario garantito, 1982, a seguito di una lotta interna su due concezioni ben precise. Da una parte abbiamo i sostenitori della lotta per il lavoro, dall'altra abbiamo un'area che sostiene invece il salario garantito. Queste due linee camminano assieme, sempre in contraddizione, cercando di non romperci, ma la contraddizione esplosa all'università, in una famosa assemblea del 1992, quando le due linee si fronteggiarono e vinse la linea del lavoro stabile e del salario pieno del movimento di lotta per il lavoro, che vide assieme al sottoscritto nel gruppo dirigente Maria Pia Zanni, Mario Cirella e Pasquale Visconti. Si aprì una nuova fase politica di lotta per il lavoro, dove ritenevamo il fine ultimo non la tesi del salario garantito, ma quella della conquista del lavoro, cominciando a costringere le istituzioni dell'epoca, comune, provincia, regione, ma anche il governo, tanto che spesso occupavamo questi palazzi per rivendicare le nostre posizioni. Nel corso di questa lotta cercavamo unità operaia con altre situazioni di lotta che si verificano in città e provincia, come è capitato con gli operai e le operaie Fiat di Pomigliano d'Arco o con i lavoratori della LTR, con cui fraternizzammo, sostenendo la loro lotta. Il nostro movimento si è occupato anche di temi che erano vicini sia ai senza lavoro che alle masse, come l'acqua, il fitto di casa, le guerre, temi sociali, che spesso ci vedevano lottare al fianco dei manifestanti che scendevano in piazza per far valere questi giusti diritti. Io ho assunto fin da subito il ruolo di portavoce del movimento di lotta, ed eravamo circa 2000 iscritti. Partendo dalla zona est di Napoli, giungemmo in tutta la città, con centinaia di presenze anche ad Acerra. Qual è stata la differenza tra i movimenti di lotta dei disoccupati precedenti e quelli attuali? Luigi, c'è stata continuità con i movimenti dei disoccupati degli anni 70, quelli dove c'è stato anche lo scugnizzo delle quattro giornate di Napoli, Vincenzo Leone, entrarono nelle scuole napoletane. Poi ci sta quello nostro, che nasce negli anni 80, nel 1984 in particolar modo. E la nostra sede principale è stata la Casa del Popolo di Ponticelli, messa a disposizione dai militanti di base del PCI che ci sostenevano. Il sostegno maggiore lo abbiamo avuto da tutti i gruppi extraparlamentari, soprattutto quelli marxisti-leninisti. Perché il movimento di lotta per il lavoro ha vinto? Luigi, non è stato facile e abbiamo subito una repressione incredibile negli anni. Vedi l'occupazione del Duomo di Napoli e l'arcivescovo Giordano dell'epoca, che ci fece arrestare tutti. Passano alcuni giorni in carcere e all'uscita che emozione vedere tutti i movimenti della città, dagli operai agli studenti medi ed universitari, fino ai centri sociali e altre organizzazioni solidarizzare e applaudirci. Quell'incredibile momento repressivo, che voleva equiparare il movimento ad un problema di ordine pubblico, lo trasformammo a nostro vantaggio, una grande manifestazione politica. Più di 10.000 eravamo, con contro questa repressione che aveva visto quegli arresti passati sotto il silenzio dei governi dell'epoca, incluso quello comunale di Bassolino. Da quel momento in poi si doveva risolvere la nostra situazione di disoccupati e ci furono dati a metà degli anni 90 i corsi di formazione regionali, interpretando a nostro vantaggio una clausola del decreto Mastella del 1995 che permetteva di poter svolgere questi corsi con un reddito di ingresso di 600.000 lire. Nonostante l'incredibile e sorprendente opposizione dei sindacati confederali, soprattutto la CGIL, a farci entrare a pari merito con i loro iscritti disoccupati e precari, cercammo di trovare una unità proprio con il sindacato, all'epoca guidato da Cofferati. Rimanemmo stupiti quando quest'ultimo rifiutò a migliaia di disoccupati la possibilità di iscriversi alla CGIL e finalmente accedere ai corsi di formazione. Secondo Cofferati, eravamo dei violenti, non dialogavamo con le istituzioni e lottavamo solo in piazza, con cortei, occupazioni, presidi e quanto più richiamasse l'attenzione sulla nostra giusta lotta. Il rifiuto della CGIL, però, non ci preoccupò. Ormai scendevamo tutte le settimane in piazza e quella clausola del decreto Mastella fece costringere l'allora sottosegretario al lavoro, Isaia Sales, ad accettare le nostre posizioni e nel 1996 diventammo lavoratori socialmente utili, LSU, guadagnando un primo salario di 600.000 lire e accedendo mano a mano a delle società miste, pubblico-private, fino ad essere assunti definitivamente nel settore pubblico dell'ambiente. E dopo altri 7 anni di dure lotte di piazza, nel 2003, sia nelle società partecipate regionali, provinciali e comunali. La pre-repressione delle istituzioni è stata dura, ma alla fine in quanti siete entrati? Luigi, durissima. Vi ricordate la giornata terribile dell'occupazione Palazzo Reale a Piazza Plebiscito tutta la giornata? Noi scendemmo bloccando un'intera città e coinvolgemmo il Consiglio Comunale di Napoli, costretto ad interrompere i lavori e a mettere all'ordine del giorno la nostra vertenza, con Bassolino visibilmente contrariato. Tutte lotte, occupazioni, arresti, denunce che però ci hanno portato alla fine ad assumere tutti i nostri iscritti. Ebbene sì, 1220 disoccupati sono andati a lavorare nella pubblica amministrazione regionale e in particolare nel settore ambientale. Io oggi sono un operaio tecnico ambientale ARPAC, dopo tutti i corsi di formazione fatti. Non solo, imponemmo al collocamento, occupandolo più volte, di far entrare su circa 7.000 disoccupati quasi 5.000 che avevano i requisiti che potevano accedere alla pubblica amministrazione. La lotta di piazza ha portato a questi risultati. Sono stati assunti migliaia di senza lavoro che sono entrati nel settore ambientale, in quello ospedaliero, in quello dei rifiuti e fino all'INPS. Tanti ne riuscimmo a far entrare al punto che mi incontrò mio cugino, che non vedevo da tempo, che, abbracciandomi, mi disse: grazie a te sono stato assunto nella Napoli Servizi con migliaia di disoccupati, con la mia faccia basita per quello che eravamo riusciti a fare. Una volta entrati nella pubblica amministrazione, la vostra lotta come si è svolta? Luigi: abbiamo ritenuto di entrare in qualche sindacato, visto che la CGIL non ci aveva preso, optiamo per il SIN-COBAS, ma alla fine, per diversi episodi, non ci convincono. E allora cerchiamo un'unità sindacale nelle varie realtà napoletane e abbiamo creato un nostro sindacato, Sindacato Lavoratori in Lotta. Ma siamo alla ricerca di un'unità sindacale più ampia, un sindacato unico, e su questa parola d'ordine, come quella sul lavoro, credo che ci troviamo. Qual è stato il vostro rapporto con le istituzioni dell'epoca? Luigi: noi siamo andati a lavorare grazie alla lotta di piazza, senza alcuna raccomandazione o favore politico. Ricordo che l'ex prefetto di Napoli, Catalano, prese una posizione a favore nostro, dicendo che i disoccupati sono minacciati dalle istituzioni, quando vedeva i tavoli che si facevano presso la prefettura partenopea. Non parliamo di Bassolino, potrei raccontarvi tanti episodi che ho vissuto, che giuro, incontrandoci, non andrete mai a lavorare, avete capito? Una minaccia che gli abbiamo fatto ingoiare durante una manifestazione davanti alla RAI di Napoli, dove per poco non occupammo la televisione di Stato. Bassolino giunse come un pazzo e ci disse: fermatevi che andrete a lavorare, fermatevi, non parliamo del PRC di Bertinotti, Migliore, di Cristofaro, Nappi, che erano contro di noi perché non stavamo in linea con loro, quindi si opponevano quando stavano al potere alla nostra entrata a lavorare. Solo la base del PRC, come quella del PCI della zona orientale di Napoli, ci sono stati sempre vicino, sostenendo la nostra giusta battaglia. Non abbiamo avuto paura neanche quando incontrammo Berlusconi, quando era presidente del Consiglio, che si preoccupò della nostra determinazione. E gli dissi: Berlusconi, noi dobbiamo andare a lavorare, lo capisci? Neanche lì ci siamo fermati per raggiungere l'obiettivo finale del lavoro.
Leggiamo alcuni estratti dall'intervista a Giovanni Mai sul consiglio di fabbrica della Filco di Brembate Sopra, vicino Bergamo, dal libro I consigli di fabbrica degli anni 70, nelle edizioni Rapporti Sociali. sono utili per mostrare la mobilitazione del Consiglio di Fabbrica nella lotta al carovita e per il diritto al lavoro utile e dignitoso, ma dimostra soprattutto il ruolo che aveva assunto questa organizzazione operaia nel contesto cittadino e non solo. A Bergamo c'erano anche i consigli di quartiere, nei quali intervenivano anche i delegati del Consiglio di Fabbrica, portando la loro esperienza. In questo modo si era creato un giro di lotte importante che faceva tremare la borghesia, lì a Bergamo. Perché eravamo noi operai a dirigere le lotte anche fuori dalla fabbrica, in tutta la zona. Avevamo capito che la lotta non doveva fermarsi ai cancelli delle fabbriche, perché i problemi da affrontare erano anche all'esterno. Gli operai dove vivono? Nel quartiere. Hanno figli che vanno a scuola. Un operaio non smette di essere una persona fuori dalla fabbrica. È un cittadino, dentro e fuori dalla fabbrica. L'operaio è anche un cittadino. Diciamo quindi che il consiglio di fabbrica era il modo per uscire dalla fabbrica. I consigli di quartiere sono nati dopo i consigli di fabbrica. Si può dire che sotto l'influenza dei consigli di fabbrica si sono formati altri organismi fuori della fabbrica. Il consiglio di fabbrica promuoveva la formazione di altre organizzazioni popolari fuori dalla fabbrica. Se c'erano problemi con amministratori di condominio, il consiglio di fabbrica interveniva e dava man forte nei consigli di quartiere. Si era creato il consiglio anche in ospedale, che si occupava di tutti i problemi delle masse popolari. Questo dava fastidio al sindacato. La posizione era che la lotta in fabbrica doveva essere solo di difesa, mentre il consiglio di fabbrica voleva farla diventare una lotta d'attacco. Dopo 4 mesi di occupazione della fabbrica, contro 62 licenziamenti, iniziavano ad esserci un po' di problemi, perché la gente cominciava ad avere letteralmente fame. Avevamo deciso di metterci a vendere i prodotti in magazzino, ma non abbiamo fatto in tempo. Subito dopo sono state chiuse le trattative e la protesta è rientrata. L'idea era di venderli in piazza con dei prezzi epurati dal profitto del padrone, tipo: se un frigo costava 100.000 lire, pensavamo di venderlo a metà, a 50.000, levando il guadagno del padrone. Era una cosa seria. Gli impiegati d'ufficio vendite erano con noi e avevamo fatto i conti esatti sui costi di produzione. Su una qualunque autorità, anche il prefetto, oltre che il sindaco, si facevano promotori di ordinanze ostili alle masse popolari, andavamo noi, come consigli di fabbrica, a dire: no, queste cose qua non te le permetto. Siamo intervenuti in vari consigli comunali. Abbiamo occupato anche la prefettura. Tante cose che in teoria erano decretate anche dallo Stato. Se il consiglio di fabbrica non le approvava, non venivano rispettate. Per esempio, un aumento della benzina. Se aumentava di una lira, il giorno dopo c'era lo sciopero generale. O la dichiaravano i sindacati, se no lo facevano i consigli di fabbrica. Sapendolo, i sindacati si sbrigavano a proclamare gli scioperi e non farsi scavalcare. Stessa cosa se aumentava il pane, bastava un fischio. Il consiglio di fabbrica era fatto di gente attiva, che si mobilitava, non ci sfuggiva nulla. Venivano gli operai a segnalare le cose che non andavano, dicendo ai delegati che era loro dovere fare qualcosa. Se gli aumenti non erano più che giustificati, c'era subito lo sciopero generale.
Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo! Invia una mail a carc@raiseup.net.
Indomabili ribelli come Gino Gatti, compatti avanti sulle orme dei giganti, pochi santi. L'amore ha vari aspetti, però l'odio altrettanti. Lo riservo per chi sfrutta l'uomo, non per i briganti. Quelli come noi non ti sorridono, facci caso. Denti stretti come pugni sul tuo naso. Restiamo compatti come pezzi di un puzzle per un disegno più grande, senza aspettare il caso. Che homo faber fortune, però anche homini lupus. Oggigiorno la violenza ha assunto un tono più cupo. Nuova guerra tra gli oppressi come Tutsi con gli Utu. Sarà guerra tra le classi, sarà tutto perduto. Io non sono fatalista e non mi fermo alla memoria. La mia scelta è più complessa di sconfitto o vittoria. È un processo che altalena tra dottore e boia. Radici secolari come una sequoia.
Aurora dice antifa, sottoscrivo. Non esiste fascismo costruttivo. Mi sudra per armati, fac privilegiati. Offrire prospettiva a un luogo che ne privi. Aurora contro buio, presto in posti desolati, in mezzo a gente sola, ragazzi rassegnati. Si sfrutta la paura, non si comprende la rabbia, si nasconde la tristezza, la gioia di chi sta in gabbia. Cresciuti con la crisi sullo sfondo, dove tutto ha un costo. Contro chi ci vuole a fondo, stiamo al nostro posto. Lottiamo, noi non siamo uguali, patti chiari. Proporre alternativa, Aurora dice partigiani. Mettiamo le radici nelle crepe di sto mondo infame. La necessità da forza, gusto di chi ha fame. Questo mondo non è l'unico possibile. Dirla tutta, non è manco il più appetibile.
Siamo usciti dall'inferno per rivedere le stelle, ma c'è chi è uscito dalla fogna solo per rivedere le sberle. In un'invasione di ratti l'ignoranza è l'unica peste. Se la scuola non gli è bastata, c'è chi li concerà per le feste. Cambino veste, chiamino un teste del vuoto dentro le loro teste. Chi parla violenza non sente niente. Io non ho tempo da perdere, la memoria è costante ricostruzione del passato in vista del bisogno presente. Viene da chiedersi in che mani l'abbiamo lasciata, dove il sangue di vittime e carnefici insieme si lava, dove può sputare sentenze chi ha la bocca alla baba, dove arrestano quattro studenti che mandano sei fascisti a casa. Anni a dividerci, noi meno puri più duri, tra di noi non si fanno differenze, parlano anche i muri, perché ciò che vedono non siano più solo soprusi. Vuoi combattere la paura? Prima fissala ad occhi chiusi.
Dal tuo campo di battaglia cambio direzione, la mia guerra è un'altra, un canto disertore. Cambia fazione, chi comanda un cambio imperatore. Seppelliscimi in montagna, campo imperatore. In braccio il Mickey, in spalla canta mille storie. La musica non cambia, cambia le persone. Abbraccio chi mi parla, cambia l'intenzione di chi campa di terrore, vuole dirti come. Keep it knowledge, aspettare stanca, vivi le ore. Feel this moment, se la notte ti sovrasta, spingi il nome. Contro chi ha rinchiuso l'alba dentro il sì signore. Vincono sempre i buoni, Italo Paolucci. Non importa quando parli, contano i gesti. Caratteri clandestini per i flusci. Ormai non testimone di staffette che non fermi.